Dopo la morte dell'ambasciatore della scorta, troppe le domande senza risposta in Congo. Ma quale Congo? E poi dove si trova? Ecco appunto. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
L'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustafa Milambo sono stati uccisi in un agguato.
But beyond the shock of what has happened, questions will be asked as to why the convoy did not have a UN, national police or army escort in such a dangerous area.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Musumeci, ma tu che vai in quei posti là, che cosa mangi? La trovi la pizza? Ma qual è la situazione in Africa? Ma è vero che ci sono ancora i cannibali? Ah, loro la musica ce l'hanno nel sangue, solo che si sparano un po' troppo tra loro. Rimanessero tutti a casa loro, tutti là. Ecco, là, questo è il punto. Là, altrove, lontano, conflitti che non ci riguardano, società distanti da noi, posti invivibili e invisibili. Questa è l'Africa e molti altri luoghi che a noi paiono lontani. Là, appunto. Poi scopriamo che ci sono centinaia di italiani che vivono e lavorano in Congo. Che ci sono aziende, che ci sono decine di ONG, che il Congo è ricchissimo e un pizzico della sua preziosa terra, pensate, è in tutti i nostri cellulari. E lo scopriamo quando, tragicamente, scompaiono due nostri connazionali. Prima il Congo era solo là, e adesso invece è qua, con tutto quello che ne consegue. Un colpevole stupore in chi commenta o racconta, una riprovevole sciatteria nel liquidare chi lavora in quei teatri. Ecco, la missione di Nessun Luogo Lontano è ricordarvi e ricordarci quotidianamente che là non esiste, che il mondo è piccolo e che gli italiani, cooperanti, imprenditori, giornalisti, ambasciatori, anche adesso mentre vi parlo, sono là, in un altro là, e stanno lavorando, stanno vivendo. Ecco, un po' meno ombelico forse aiuterebbe. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Di cosa parliamo lo avete capito, torneremo a fare il punto sul Congo, sulla Repubblica Democratica del Congo, sul Nord Kivu e sul contesto, che tipo di paese è, che regione è il Nord Kivu, lì in quella strada dove ha trovato la morte, dove hanno trovato la morte i due nostri connazionali. Per commentare 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, twitter Nessun Luogo 24 vero Giampaz, facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Il tutto naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ci riporta in Australia per raccontarvi il nuovo capitolo della saga della contesa tra il grande social network Facebook e i media australiani, anche lo Stato australiano. Facebook ha infatti annunciato di aver trovato un accordo con il governo di Canberra per consentire nuovamente la condivisione di contenuti giornalistici sul suo social network. La settimana scorsa, lo ricorderete, Facebook aveva bloccato ogni tipo di contenuto giornalistico in risposta a una proposta di legge del governo di Scott Morrison che diceva: vuoi condividere notizie, devi pagare. Facebook ha fatto sapere che tutto tornerà alla normalità nei prossimi giorni e William Easton, AD di Facebook in Australia e Nuova Zelanda, ha scritto in un comunicato: siamo soddisfatti che il governo australiano abbia consentito ad alcuni cambiamenti e garanzie che risolvono le nostre preoccupazioni. Sostanzialmente che cosa accadrà? Il colosso dei social media potrà scegliere i gruppi editoriali da ospitare sulla propria piattaforma, mantenendo la capacità di decidere quali notizie compariranno su Facebook. I vertici hanno anche precisato: non saremo automaticamente soggetti a negoziati obbligatori. Questo è un tema che sono certo impegnerà noi, la redazione, ma anche l'opinione pubblica prossimamente, perché ho come l'impressione che si stia scrivendo un importante precedente nel rapporto tra i media e i social media. Vi do conto adesso di quello che sta accadendo a Hong Kong, che è piuttosto grave, perché il consiglio esecutivo di Hong Kong, che è presieduto dalla governatrice Carrie Lam, ha dichiarato di sostenere i piani di Pechino per garantire che i patrioti governino la città. L'iniziativa è necessaria, ha detto della Lam, per fermare l'odio nei confronti della Cina e sostenere un modello di governance che è quello di un paese, due sistemi. La dichiarazione del capo del governo della città dell'ex colonia britannica arrivano dopo che Xia Baolong, direttore dell'ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao, ha detto che Hong Kong può essere governata solo da patrioti, un termine che include persone che amano la Cina, la sua costituzione e il Partito Comunista, e ha aggiunto non piantagrane anticinesi. Queste modifiche dovrebbero entrare in vigore il prossimo marzo e chiaramente andranno a limitare anche la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni legislative, già prova piuttosto ardua per tutti gli attivisti pro-democrazia di Hong Kong. Afghanistan, o meglio Doha, insomma decidete un po' voi. Fatto sta che vi raccontiamo quello che sta accadendo, i colloqui intra-afghani tra i talebani e il governo di Kabul. Sono ripresi infatti nella capitale del Qatar, sapete, sostanzialmente una zona franca. Il Qatar fin da subito, fin da qualche anno, ospita una delegazione diplomatica dei talebani. Il tutto avviene dopo una settimana, dopo varie settimane di stallo a causa dell'escalation di violenza che vi abbiamo raccontato in questi giorni e il cambiamento alla leadership dell'amministrazione statunitense. Il portavoce dei talebani, Mohammad Naim, ha twittato lunedì sera annunciando la ripresa dei colloqui, che sono sostanzialmente il risultato dell'accordo tra il gruppo armato afghano e la presidenza dell'ex presidente Donald Trump. Staremo a vedere, saranno colloqui lunghi, faticosi. A Washington intanto c'è un po' di maretta, come avevamo in maniera anche abbastanza semplice previsto e anticipato. Si sta discutendo il ritiro preventivato a Donald Trump, forse è prematuro, forse non è il caso. Tra le ipotesi vi sarebbe un piccolo contingente di forze speciali statunitensi che dovrebbero monitorare quantomeno l'attività terroristica di gruppi come Al-Qaeda e ISIS. Altro dossier caldissimo è quello che riguarda i rapporti tra l'Unione Europea e la Russia. Il casus belli è Alexei Navalny, il dissidente oppositore di Vladimir Putin. Ieri sera i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno trovato un accordo politico sulle sanzioni in relazione proprio al caso di Navalny e alla repressione dei manifestanti. Josep Borrell, rappresentante dell'Unione Europea che cura la politica estera, ha proposto una lista di 4 nomi per le sanzioni, ma l'elenco non è ancora consolidato, quindi probabilmente si stanno ancora facendo delle ulteriori verifiche se allargare la rosa dei nomi o se andarla a restringere. Dalle indiscrezioni però pare che nell'elenco non vi sarebbero inclusi gli oligarchi, perché le misure restrittive devono avere basi solide di fronte a eventuali contestazioni legali ed è molto difficile stabilire responsabilità degli oligarchi russi nella vicenda, quindi probabilmente si andranno a colpire funzionari statali di Mosca. Infine, velocemente vi do conto del fatto che in Myanmar o Birmania continuano le proteste, migliaia di persone hanno aderito allo sciopero generale di ieri, hanno sfilato per molte delle strade delle città birmane contro i militari che, lo ricorderete, lo scorso 1 febbraio hanno preso il potere. Le proteste continuano a essere pacifiche mentre la giunta militare minaccia di usare la violenza e la forza contro i manifestanti. Da parte internazionale si propongono sanzioni, si impongono sanzioni come nel caso degli Stati Uniti, mentre i ministri degli esteri dei paesi del G7 si fermano a una ferma condanna di ciò che sta avvenendo. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo. Prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano, ma adesso apriamo la nostra prima pagina, lo facciamo come di consueto, la copertina, 60-90 secondi, giusti per entrare nel cuore della puntata di oggi.
Bonfire at a protest scene in Goma, not Kivu, the Eastern Democratic Republic of Congo.
Près de 60 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques dans le nord Kivu.
La défiance vis-à-vis de la MONUSCO est profonde à Beni.
Là-bas, la forêt, on forme nous les enfants à tuer les hommes à l'arme et blanche. C'était les machettes et les marteaux.
On voit de deux jeeps du programme alimentaire mondial qui a donc été attaqué vers 10h15 ce matin.
Alle 10 del mattino, le 9 in Italia, il convoglio è caduto in un'imboscata, un tentativo di sequestro. L'ambasciatore Luca Attanasio, ferito all'addome, trasportato in ospedale a Goma, è morto poco dopo.
Torniamo su quella strada maledetta, torniamo al chilometro 25-30, alla collina di Kibumba, le tre antenne, lì dove è avvenuto l'attacco attorno alle 10 del mattino di ieri. Torniamo per provare a mettere il grand'angolo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, spiegare meglio il contesto, che regione è quella del Nord Kivu, perché le cose non accadono senza senso, non capitano così, che piovono dal cielo. Bisogna dare il contesto per capire meglio anche dove e come si muovono tanti italiani che sono in quella regione. Intanto vi devo dare le ultimissime che alcuni di voi, quelli che ci seguono sui nostri social, hanno già visto e hanno già letto. All'inizio si puntava il dito contro FDLR, che è una formazione di origine ruandese, composta prevalentemente da Hutu, nata nel 2000 e che imperversa soprattutto nella zona del parco del Virunga, nel cui limitarsi stava viaggiando proprio il convoglio del Programma Alimentare Mondiale. A quel punto, secondo le ricostruzioni dell'intelligence, il comando che ha assaltato era composto da 6 persone, 5 armate di Kalashnikov, fucile AK-47, una di macete. Avrebbero sparato, ucciso uno dei conducenti, tirato giù gli altri, portati nella boscaglia. A quel punto l'intervento, probabilmente sia dei Rangers che delle FARDC, ma qua ricominciamo a mettere i punti di domanda, avrebbero innescato un conflitto al fuoco. Le autorità congolesi negano assolutamente che i tre decessi siano dovuti a fuoco, tra virgolette, mille virgolette, amico, quindi di governativi o di Rangers del Virunga, ma puntano il dito verso questi rappresentanti dell'FDLR, presunti, perché l'FDLR proprio nelle prime ore di ieri ha smentito, vi abbiamo fatto vedere il loro comunicato, l'abbiamo postato nei social network. Nel frattempo i carabinieri De Rosso, l'avete sentito dal GR, sono a Goma, dovranno indagare, sentire i testimoni. Girano alcuni video anche particolarmente drammatici di quella sparatoria. Repubblica, per esempio, sul suo sito ne posta uno che è particolarmente drammatico e toccante, ma fa vedere molto bene la zona in cui è avvenuto appunto l'attacco. Nel frattempo il rientro delle salme questa sera, si è mossa anche la macchina, come dire, tra il diplomatico e l'istituzionale congolese. Félix Tshisekedi ha incontrato la vedova di Luca Attanasio, alcuni emissari stanno incontrando i funzionari italiani che sono atterrati poco fa all'aeroporto internazionale di Goma per prendere le salme. E naturalmente il cui rientro, lo dicevo, è previsto per questa notte, se tutto va bene. Le indagini saranno difficili, su questo non vi è alcun dubbio. L'idea che continuiamo a farci tramite le nostre fonti e le nostre ricerche è che sia stato un gruppo di banditi. Un gruppo di banditi che, attenzione, operano in quella zona, sono tanti ed è la quasi normalità. Tra pochissimo, peraltro, vi faremo vedere, per aggiungere conoscenza e complessità, un'interessantissima mappa che fresca fresca va a monitorare la presenza di tutti i vari gruppi armati nella zona attorno a Goma e non solo. Ma che città è Goma? Non è una piccola città, come ho udito erroneamente su alcuni media giusto ieri sera. È una grande capitale, la capitale del Nord Kivu, tra 1,5 milioni e 2 milioni di abitanti. È una città peraltro che ha anche una sua storia, funestata non soltanto dalle guerre ma anche dalle iraconde eruzioni del vulcano che vi è vicino. Chi può descriverla è qualcuno che non soltanto ci vive ma ci lavora da tempo. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, a Nicolò Carcano, responsabile progetti in Repubblica Democratica del Congo per Fondazione Absi. Nicolò, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, che città è Goma, Nicolò Carcano?
Ma guardi, come ha appena detto, non posso che confermare, una città di circa 2 milioni di persone ai piedi di un vulcano, si chiama il Nyiragongo, molto bello, una città estremamente operosa e commerciale, essenzialmente ha un'anima commerciale perché sorge nell'immediato confine con il Ruanda, per cui la maggior parte delle merci transitano proprio da Goma. È una città operosa, è una città in cui io vivo da circa 3 anni e insieme a me c'è una comunità importante sia di italiani sia di operatori umanitari provenienti più o meno da ogni angolo del globo, e come tutte le città del mondo ha una zona dove noi stiamo abbastanza tranquilla e una zona poi molto più grande, potremmo definirla periferica, sì, dove sicuramente la sicurezza è, come dire, sempre in dubbio.
E peraltro ricordo che appena si esce da Goma e si attraversa la grande barriera, uno dei checkpoint che all'epoca delle varie ribellioni era presidiato, pesantemente armato, si incontrano un sacco di campi profughi che sono lì ormai da tantissimi anni, segno che in qualche modo c'è una storia lì che si ripete, va quasi a incancrenirsi, è una situazione particolarmente fragile e che va tenuta conto per capire proprio il contesto. E passiamo al contesto, Nicolò Carcano, il contesto soprattutto della sicurezza. Cosa si può fare, cosa non si può fare e come vi muovete anche voi di Fondazione AFSI?
Questo è il grande tema, cioè sulla sicurezza. Incominciamo col dire che l'est del Congo e Goma è la grande città che fa da punto di riferimento per tutto l'est del Congo. Il Congo è un paese, ma ha un'estensione territoriale pari più o meno a quella dell'Unione Europea prima dell'allargamento. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che da controllare, il controllo del territorio da parte del governo centrale è sempre stato, come dire, in dubbio. In questo ovviamente si sono inserite queste formazioni paramilitari a base politica, a base nazionale, ci sono congolesi, ci sono ruandesi, ci sono burundesi, c'è di tutto, che ovviamente ognuno cerca di controllare quel pezzo di territorio su cui insiste e su quello tocca negoziare con questa gente, cioè come lavoriamo noi. Io ogni volta che mi metto sulla macchina, tolto il fatto di quando raggiungo l'ufficio da casa mia, sì, che quello è un percorso sicuro e tranquillo all'interno della città, ma nel momento in cui ci dobbiamo muovere per raggiungere i beneficiari dei nostri progetti, tanto per fare un esempio, sì, classico di ogni giorno, noi richiediamo al nostro responsabile sicurezza, che tra tutti i miei colleghi, tutti sono preziosi, ma lui capirà in particolare, certo, di fare quello che si chiama proprio il check della sicurezza. Cioè lui chiama un sacco di gente lungo il tragitto, sì, tutti i suoi contatti, che ci dicono se hanno visto cose strane. Cosa sono cose strane? Questi gruppetti più o meno nutriti di ribelli armati, come ha detto lei, nella maggior parte dei casi di AK-47, che cercano di bloccare i veicoli o per rubarne il contenuto, sì, o, e questa è un po' la nuova moda, neanche tanto nuova, di rapire le persone che vengono trasportate all'interno di questo veicolo per poi chiedere un riscatto che gli aiuterà a finanziarsi sia per comprare banalmente il cibo, sia altre armi e diventare più grandi e più importanti. Quindi per noi è la normalità assoluta, purtroppo.
E fa bene a ribadirlo Nicolò Carcano, lo ripeto, responsabile progetti in Repubblica Democratica del Congo, Fondazione AFSI, la base a Goma, ma poi ci si sposta in tutto il nord Kivu, la zona di Rutshuru, verso la quale era diretto appunto Luca Attanasio. Siccome abbiamo parlato anche di gruppi armati, vi segnalo, e la redazione li sta postando proprio sui nostri canali social, un ottimo lavoro della Kivu Security Tracker sui gruppi armati nell'est del Congo. Me l'ha segnalato un collega fotogiornalista, Giovanni Salvaggio, che ringrazio enormemente. Un ottimo lavoro perché ci dà la dimensione anche plastica, visiva, immediata, con i colori di quanti attori sono presenti nella regione. Torniamo però invece a quelle che sono le attività, poi rispondo alle tante domande, proverò almeno, degli ascoltatori, al 349-238-6666. Quali sono le vostre attività, Nicolò Carcano, in Nord Kivu?
Ma noi implementiamo soprattutto progetti di educazione, protezione dell'infanzia, sicurezza alimentare e nutrizione, perché si potrebbe chiedere perché sicurezza alimentare in uno dei territori più fertili forse dell'intero pianeta Terra. Il problema è ancora una volta legato a questi gruppi armati, per cui l'agricoltura, che è ovviamente essenziale, diventa un problema, perché nel momento, certo, in cui ho un raccolto arriva uno con un mitra, me lo punta addosso e mi dice mi devi dare tutto, certo, e quindi anche la produzione del cibo è un problema, e quindi noi interveniamo in Nord Kivu, ma non solo in Nord Kivu, in tutte le province dell'est del Congo, per cercare di arrivare fino all'ultimo miglio, fino all'ultimo beneficiario che vive in una condizione per cui di solito sono villaggi che vengono costantemente attaccati da questi gruppi armati, la popolazione è costretta a scappare con niente, e già non aveva niente prima, e per di più deve anche scappare dal luogo di origine perché non è sicuro, e quindi torniamo sempre al problema di prima. Tanto è vero che poi usiamo delle espressioni mutuate dal francese locale, no? Ce n'è una che dice «en tout cas, vraiment», che in realtà sì, vuol dire poco, ma sì, è proprio la filosofia della popolazione, come dire «vabbè, ma io cosa ci posso fare?»
Sì, sì, ecco, questo fatalismo. Io, totale, Nicolò, aggiungerei «en tout cas, vraiment, cabisa, cabisa», che è proprio Swahili, esatto, è proprio slang, esatto, di quella zona, che è un'espressione veramente emblematica del fatalismo, quasi della... di quella costretta indolenza, perché è costretta, attenzione, a cui sono sottoposti i tanti cittadini del Nord Kivu. Io ringrazio tantissimo Nicolò Carcano, responsabile progetti Repubblica Democratica del Congo, Fondazione AFSI. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
E un grande in bocca al lupo. 349-238-6666. Le vostre domande, i vostri commenti. Qualcuno ricorda che l'ambasciata italiana a Kinshasa aveva aggiudicato una gara d'appalto per una vettura blindata proprio il mese scorso. È corretto, già alcuni media la rilanciavano il giorno prima. Il grande punto di domanda è che tutti noi ci stiamo facendo in questo momento è se quel dispositivo di sicurezza fosse adeguato, anche col senno di poi diciamo di no. Normalmente il convoglio, due vetture forse sono poche, evidentemente si poteva avere un scorta, un convoglio da parte della polizia, ma qua mi fermo per riservo, per garbo e anche per etica. Ci sarà il momento in cui si andranno ad indagare questi aspetti. Oggi, come ieri, è il giorno del lutto, ma soprattutto è il giorno in cui tentiamo la comprensione di questo strano territorio. Provo a rispondere un po' di domande degli ascoltatori. Dove diavolo sto edulcorando? Prendono le armi? Chi le vende loro? Gentile ascoltatore, questo ci scrive via Facebook. È un mercato fiorente quello illegale? Lei pensi che prima dell'introduzione del controllo biometrico sui militari, fatto soprattutto su egida dell'Unione Europea, si poteva essere reclutati da un colonnello pagando $50? Questo cose che mi sono state riferite e che quasi ho visto con i miei occhi, e con 50-100 dollari ti viene dato un Kalashnikov e un uniforme. A quel punto diventi un effettivo, però l'effettivo può evaporare nella foresta da un minuto all'altro. C'è un fiorente mercato illegale. I confini, le frontiere con il Burundi, con il Ruanda, con l'Uganda sono estremamente porose e molto difficilmente controllabili, quindi recuperare le armi non è affatto un problema. Ricordo nel 2008 con un collega, scherzando con un giornalista della BBC, il reporter dell'emittente britannica barattò un Kalashnikov con un telefonino. Poi chiaramente non si è tenuto il Kalashnikov, evidentemente, ma era una prova di iperbole della complessità della zona. Qualcuno scrive: il problema è la vicinanza del Ruanda che destabilizza tutta la regione per sfruttare le risorse, e ne ha ragione. Tra pochissimo andremo proprio sul tema delle risorse, perché il coltan, su tutti, è un minerale che viene trafugato, arriva illegalmente in Ruanda, vi sono mediatori, vi sono compratori. Fino a qualche tempo fa era particolarmente interessante andare a vedere i dati delle esportazioni del Ruanda, che erano altissime di coltan. Peccato che il Ruanda non ha miniere di coltan. 349-238-6666. Tra pochissimo altri ospiti, le voci dal Congo, dal terreno, sempre nel nord Kivu. Prima però sentiamo come sta andando la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Il Congo, questo sconosciuto, e forse ancora più sconosciuto, è il Nord Kivu. Quali ricchezze si trovano? Ci soccorre in questa analisi, in questa visione un po' più grandangolare, Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, che quella zona ben conosce e soprattutto l'analizza da un punto di vista molto molto interessante, che è quello delle risorse minerarie e dell'economia. Buongiorno Roberto, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, ciao Gianpaolo.
Allora, di che ricchezze stiamo parlando? Roberto, buongiorno.
Allora, concentriamoci sul Kivu, perché il Congo in verità è ricchissimo di tutto, è un paese grosso come l'Europa occidentale e quindi c'è di tutto, è benedetto e anche maledetto, perché il paradigma di come le risorse naturali, se utilizzate e gestite male, possono tramutarsi in maledizione per la popolazione, come è in Kivu. In questa regione di cui avete parlato in modo molto approfondito, a ridosso del Ruanda, del Burundi, dell'Uganda, vi sono tantissime materie prime. Anche qui vi sono giacimenti di oro, diamanti, qualcosa anche uranio, ma vi è soprattutto il famosissimo coltan, il minerale insanguinato, sì, dei conflict zones. Ecco, coltan e stagno, la cassiterite da cui si ricavano minerali importantissimi, soprattutto oggi alla luce dell'incremento dei cellulari, dei laptop, perché certo, vengono utilizzati. Adesso non sto a spiegare il circuito, il coltan è un minerale da cui si ricava il tantalio, che in polvere viene utilizzato nei circuiti dei telefonini e così via. Immaginatevi che cosa è successo in Congo con l'esplosione intorno al 2000 degli apparecchi digitali. Pensate solo, vi racconto un brevissimo aneddoto, che con la nascita della PlayStation 2, nel 2000 si era intorno, sì, il coltan era valutato sui mercati internazionali sui $37 a libra, dopo 10 anni era già sui 300 verso i $400. Provate a pensare un attimo. Per i minatori congolesi il prezzo era sempre lo stesso, mezzo dollaro al giorno per chi lo estraeva, per i bambini ancora meno. Allora, questo va da sé. Che cosa ha tirato? Ha tirato una pluralità di milizie che voi avete benissimo analizzato, che hanno cercato di combattere o di forgiare alleanze e di sfarle a seconda degli interessi contingenti per controllare queste miniere. Ma il dato fondamentale, poi entreremo nello specifico, è solo uno: perché queste miniere sono nelle mani dei ribelli? E anche, premetto, come voi avete fatto notare, la corruzione dell'esercito è tale che una parte deviata dell'esercito è coinvolta nel traffico, perché il governo di Kinshasa è veramente lontano, molto, 1500 km più lontano, non ha un controllo sulla regione, è purtroppo soffre di corruzione, nelle ultime elezioni abbiamo visto come sono andate, e per cui è molto più facile avere contatti, costa meno esportare in Ruanda piuttosto che ufficialmente dal Congo.
L'analisi di Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, conosce bene quelle zone e soprattutto le osserva, sostanzialmente Roberto non è irriverente, ma guardandoti i piedi, cioè guardando in basso nel sottosuolo. Che tipo di attori si affollano sulle miniere di Walikale, per esempio, dove sei stato? Abbiamo incrociato i nostri passi un paio di occasioni, lì soprattutto Coltan, appunto come ricordavi. Oltre ai miliziani presenti sul territorio sono anche abbastanza visibili, in effetti lì all'epoca c'erano i Mai Mai Sheka, un'altra formazione militare, ma poi quali attori scatenano i loro appetiti su quelle miniere?
Qui è una lunga filiera, lunga e oscura, si possono vedere, ci sono tutta una serie di figure di intermediari che approfittano e beneficiano di questo traffico. Come detto benissimo, Walikale, per esempio, Cassiterite e Coltan, miniere in mano ai ribelli, o addirittura ad alcune società in cui comparivano anche nomi occidentali, che però si garantivano la protezione di alcuni ribelli. Poi il minerale compie una sorta di lungo viaggio nella foresta, arriva su dei piccoli aerei, piccoli, come la cassiterite, su dei sacchi. Il coltan è ancora più piccolo, molto più piccolo della cassiterite. Vola, si sbarca giù a Goma, all'aeroporto di Goma. Non vi racconto come vengono effettuati i controlli. Il problema è la corruzione, quindi molto del minerale viene esportato da questi intermediari che passano la frontiera tra Goma e il Ruanda. Goma è quasi una città divisa in due sul confine.
D'altra parte c'è Giseni, che esatto, è già ruandese, quasi la stessa
esatto,
città. Diciamo.
Perfetto. Giseni. E cosa succede? Che i poliziotti ben sanno chi sono i contrabbandieri, chi sono quelli mezzi hanno, ovviamente chiudono un occhio in cambio di una mancia. Arriva poi questo metallo in Ruanda, io sto parlando anche delle miniere illegali.
Certo.
E il Ruanda li esporta in modo più o meno trasparente, lo stesso in minor volume in Burundi e in Uganda. Però era interessante vedere nel 2006, per esempio, quando c'era il boom, l'Unione Europea toglie il piombo dagli apparecchi digitali, mette lo stagno, il Congo non esporta praticamente cassiterite, lo stagno, e il Ruanda è un gran sub-boom senza avere una sola miniera di cassiterite. Capite voi com'è, ma è un traffico molto, complesso, in cui sempre di più però gli intermediari cinesi la stanno facendo da padrone, hanno monopolizzato il cobalto e adesso stanno facendo poco le altre risorse.
E quasi fossi telepatico, avessi Facebook sotto mano, Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, risponde ad alcuni commenti che arrivano sulla nostra pagina Facebook, sul luogo lontano trattino Radio 24, poi gli altri messaggi, ma mi devo interrompere per un istante perché la redazione mi segnala una break importante, è in volo l'aereo con le salme di Attanasio e Iacovacci, che ricondurrà appunto i due corpi verso Roma. Evidentemente ha appena lasciato l'aeroporto internazionale di Goma, quello stesso aeroporto a cui faceva riferimento Roberto Bongiorni. 349-238-6666, a chi interessa stabilizzare il Congo? Beh, sostanzialmente Roberto Bongiorni, forse proprio a nessuno, forse dovremmo fare l'elenco a chi interessa destabilizzare, anzi tenerlo destabilizzato così com'è, che è una instabilità latente, abbastanza gestibile, ma dove puoi fare i tuoi affari, i tuoi traffici, direi, no?
Hai già risposto tu, Gianpaolo, non aggiungo altro perché la risposta è laconica ma efficace, è così.
Allora, si è parlato in passato di controllo delle filiere produttive, hai fatto cenno a quello che è il contrabbando, eccetera. Per esempio l'Unione Europea da qualche tempo, da qualche anno, se non erro 4-5, ha provato a tracciare per evitare che si creassero quelle situazioni da, cito una filmografia hollywoodiana un po', se volete, pacchiana, insomma, Blood Diamonds con Leonardo DiCaprio, evitare l'esportazione, il contrabbando di diamanti, magari derivanti da baby minatori nelle miniere, eccetera. Che cosa possono fare gli stati per tracciare, per evitare che i diamanti arrivino da posti insanguinati, coltan, cassiterite, eccetera, da posti insanguinati?
Dunque, allora, solo un passo indietro, il governo del Congo è irritato con l'esercito, gli elementi, diciamo, che gli erano sfuggiti di mano, e quei ribelli, prima del 2010 cercò di bloccare l'export, sigillò le frontiere. Il problema è che crollò la produzione il governo del Congo non esportò più di tanto e mandò sul lastrico decine, centinaia di migliaia di famiglie che vivono però di quello, purtroppo.
Certo.
Quindi cosa accade? Che nel 2010 venne approvata negli Stati Uniti la Dodd-Frank Act, che i congolesi chiamano Obama Law, perché insomma diciamo collegavano il presidente Barack Obama. Questa diciamo legge che prevedeva un audit, chiedeva alle aziende che utilizzavano come utenti finali il coltan, come prodotto finale, di rendere nota tutta la filiera di approvvigionamento. Come veniva fatto? Veniva fatto attraverso l'ITSCI, non so come si dica esattamente, comunque era uno strumento che doveva tracciare più che digitalmente, fisicamente, con delle targhette. C'erano degli agenti in Congo che andavano nelle miniere, vedevano se c'erano dei bambini, non c'erano dei bambini che lavoravano, dei ribelli, e mettevano delle targhette con dei colori. Va da sé che voi capirete che alcuni agenti non erano proprio integerrimi, non avevano un senso etico così alto, e quindi alcuni vendevano il coltan sul mercato nero, altri erano più o meno,
perdevano queste targhette, insomma
flessibili.
Un metodo particolarmente artigianale.
Esatto. Dopodiché ultimamente c'è stato un altro diciamo metodo che sembra forse funzionale, che sembra che la società mineraria di Bisunzo, che è la più grossa che si occupa di coltan, ha aderito al better sourcing, però vedremo. Le tecnologie che si stanno utilizzando adesso, che è stata utilizzata per esempio per il cobalto, di cui il Congo è il più grande produttore mondiale, viene impiegato per le batterie, sono le blockchain. Ma anche in questo caso ci sono delle difficoltà, non è così facile come si pensa, però in questo momento la volontà da parte dei governi e da parte di alcune, non tutte, società si sta palesando.
Io ringrazio tantissimo Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Roberto, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
Grazie.
Sono tanti i commenti che arrivano al 349-238-6666, in molti sottolineate quella che è un po' l'approccio neocoloniale, se vogliamo, andiamo a sfruttare questi territori, li deprediamo, in effetti una parte della verità è questa, però attenzione perché, ripeto, già il Congo è particolarmente complesso e anche provare a analizzarlo richiede un abbraccio proprio della complessità. 349-238-6666, facciamo una piccola pausa, lasciamo quelle strade, andiamo a vedere come se la cava chi è alla guida, e poi l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano, ve lo anticipo, riavvolgiamo il nastro, vi racconteremo come siamo arrivati a questo punto, vi racconteremo le guerre mondiali africane e vi faremo sentire la voce anche dei congolesi che arrivano dal Nord Kivu.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Aprile 1994, l'inizio del genocidio in Ruanda. 800.000 Tutsi e Hutu moderati furono trucidati e fu l'inizio di tutto. Decine di migliaia di rifugiati ruandesi entrarono nelle regioni orientali dello Zaire, aggravando la situazione già drammatica di un paese che viveva da 30 anni sotto la dittatura di Mobutu Sese Seko. La successiva invasione dello Zaire da parte dell'esercito del Ruanda, impegnato a inseguire i responsabili del genocidio, innescò nel 96 la prima guerra del Congo, che vide coinvolti anche il Ruanda, Uganda, Burundi e Angola, e che finì con il rovesciamento del regime di Mobutu. Nel maggio del 97 i gruppi anti-Mobutu conquistarono Kinshasa. Il paese venne ribattezzato Repubblica Democratica del Congo e Laurent Désiré Kabila, vecchio ribelle della regione del Katanga, divenne presidente. Un anno più tardi scoppiò la seconda guerra del Congo, quando i ribelli appoggiati da Ruanda e Uganda minacciarono Kabila, che godeva del supporto di Zimbabwe, Namibia e Angola. Nel 99 gli accordi di Lusaka sancirono una fragile pace. Il nuovo millennio iniziò con l'uccisione di Laurent Désiré Kabila, a cui subentrò il figlio Joseph Kabila, che rimase al potere fino al 2018. Nel frattempo, nel 2008, una ribellione Tutsi guidata da Laurent Nkunda e appoggiata dal Ruanda seminò morte e caos. Nkunda, tradito dal Ruanda, fu sconfitto e arrestato. La storia si ripeté nel 2012 quando un gruppo di disertori congolesi si unirono agli insorti di 4 anni prima, creando il famigerato M23. Supportati da Ruanda e Uganda, i ribelli dell'M23 conquistarono Goma, capitale del Nord Kivu, costringendo centinaia di migliaia di profughi alla fuga. Già a fine 2013, a seguito di un'offensiva sostenuta dalle Nazioni Unite, l'M23 fu sconfitto. La storia del Kivu sembra ripetersi all'infinito, scritta da decine di gruppi armati che lottano per il controllo del suolo e del sottosuolo.
Ed ecco in 90 secondi come siamo arrivati a questo punto, lo stato dell'arte nel Nord Kivu e più in generale nella Repubblica Democratica del Congo. Tra pochissimo le voci di John Baniene, presidente del coordinamento provinciale della società civile del Nord Kivu, che tornerà sul luogo dell'imboscata. 349-238-6666, qualcuno si chiede se sia plausibile il sequestro, il main drive dell'economia illegale, scrive un ascoltatore via SMS, è il contrabbando di minerali, attirare l'attenzione interna ai traffici, immagino voglia dire, sarebbe controproducente. Lo ribadisco, fin da ieri abbiamo la nettissima sensazione, corroborata anche da una serie di fonti, che essendo quella zona ricca di banditi semplici, comuni tra virgolette, ma benché pesantemente armati, non sia questa azione ad attribuire agli FDLR, Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda, anche perché gli FDLR, secondo me, compiere un atto così controproducente per la loro immagine, così destabilizzante, così ignominioso, nuocerebbe troppo alla loro immagine, che invece vuole essere un'immagine di addirittura di vittime, il controgenocidio degli Hutu da parte dei Tutsi. Torniamo allora su quelle strade, lo facciamo con John Baniene, presidente del coordinamento provinciale della società civile del Nord Kivu, che ci descrive esattamente la zona dell'attacco. Sentite.
Oui, tel que je disais que l'incident s'est passé dans les territoires de Nyiragongo, c'est dans les tronçons entre Kilimanjoka et Kibumba.
Sì, l'attentato è avvenuto nel territorio di Miragongo, tra Kilimanjoka e Kimbumba. Ci troviamo in pieno nel parco del Virunga. Si tratta di un luogo nel quale da sempre si verificano attacchi, rapimenti. Parliamo di una provincia nella quale l'insicurezza è totale. Voglio ripeterlo, totale. Quasi tutti i giorni registriamo aggressioni e vittime uccise con armi da fuoco, oppure registriamo vittime rapite, che poi magari questi rapitori uccidono in un secondo momento. Nel parco del Virunga sono presenti almeno una ventina di gruppi armati. Parliamo sia di gruppi armati congolesi che di gruppi armati stranieri. Inoltre, dato che in tutta la zona il governo sta cercando di applicare misure di sicurezza straordinarie, sono presenti postazioni militari affacciate sulla strada ogni 2 o 4 chilometri. È in questo contesto, quindi, che questi banditi si muovono ogni volta. Sanno che la postazione militare è presente da qualche parte nelle vicinanze, quindi devono sistematicamente eludere i militari per mettere a segno le loro azioni. Insomma, è un territorio costantemente sotto minaccia, un territorio nel quale la gente viene sistematicamente rapita, sistematicamente assassinata, anche da bande locali. Il Nord Kivu, attualmente, è davvero una provincia in cui l'insicurezza è enorme.
Vraiment, le Nord Kivu, c'est une province actuellement où il y a une insécurité grandissante.
La voce e il racconto di John Baniene, presidente del coordinamento provinciale, società civile del Nord Kivu. La vostra voce è 349-238-6666. Qualcuno con ironia sferzante, tranquilli, regà, è colpa dell'Occidente, mentre qualcun altro, in messaggio precedente, dice, rifugge la mia tesi, non c'è niente di complesso, siamo noi che per quietare la coscienza ci inventiamo complessità, in realtà siamo biechi sfruttatori, da quando ero piccolo che dovevamo aiutarli costruendo pozzi, strade, eccetera, ho 59 anni, siamo allo stesso punto, li affamiamo, punto. Questi vostri messaggi, ma fatemi tornare a John Baniene, che è il presidente del coordinamento provinciale della società civile proprio in loco. L'FDLR, come avete sentito, hanno smentito il loro coinvolgimento. Lui, che idea si è fatto sulle responsabilità? Sentite.
Oui, ce que je disais que le parc de Virunga, c'est là où il y a le foyer de plusieurs groupes armés.
Sì, come vi dicevo, il parco del Virunga è il fulcro della zona nel quale si muove la maggior parte dei gruppi armati. Nel parco del Virunga agiscono le FDLR e altre bande. Il contesto in cui è avvenuta questa imboscata si trova anche al confine con il Ruanda. E sappiamo che da sempre la frontiera congolese è molto porosa, perché banditi provenienti dal Ruanda la attraversano ogni qualvolta lo ritengano opportuno. In questo momento non posso confermare che si sia trattato delle FDLR o di un altro gruppo. Personalmente credo che il governo congolese debba condurre un'inchiesta molto precisa, avvalendosi di specialisti capaci di determinare davvero chi sono gli autori di questi atti, in modo così da poter rispondere a quello che hanno commesso. Al momento, comunque, non mi sentirei veramente né di confermare né di smentire che si sia trattato delle FDLR. È ancora troppo presto. Ritengo che si debbano condurre delle inchieste minuziose per identificare questi criminali.
Ed è per questo che alcuni investigatori del ROS sono arrivati a Goma, per cercare di sentire testimoni, cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e poi eventualmente, assieme alla giustizia congolese, inchiodare i responsabili. Conoscendo quelle zone, devo confessarvi che non nutro particolare fiducia verso quelle che sono le forze di sicurezza congolesi e anche i loro metodi investigativi. Adesso non voglio mettere il carro innanzi ai buoi, ma potrebbe essere molto molto facile attribuire la colpa, come è stato fatto immediatamente all'FDLR, a un qualsiasi gruppo di banditi che infestano quella zona, per cui sarà veramente un compito molto arduo quello che aspetta i nostri investigatori, a cui facciamo evidentemente un grandissimo in bocca al lupo. Mentre vi parlo, naturalmente vi ho ricordato che le salme sono in rientro in patria e naturalmente nelle prossime puntate in Solo Grontano cercheremo di aggiungere altri tasselli di conoscenza. È quello che abbiamo, spero, fatto anche quest'oggi, perché lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Titoli di coda, naturalmente, che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.